tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Iggy Pop con Neo Punk su Radio Rock. Sono le 9:10 di venerdì 20 gennaio 23, giusto. Allora diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Allora
buongiorno.
Andiamo veloci sui film della settimana, facciamo un piccolo focus su quelli che sono molto interessanti, dire, questa settimana i film. Ti faccio la lista, ti leggo la lista se non l'hai sotto mano, velocemente, perché poi abbiamo già qui nei nostri studi Elisabetta Villaggio e parleremo del libro pubblicato, ripubblicato da Biblioteca Edizioni, Come farsi una cultura mostruosa, libro di Paolo Villaggio, con la tua prefazione e la postfazione di Elisabetta. Ne parliamo fra poco. Intanto ti dico Babylon di Damien Chazelle, Anche io ci sei di Maria Schrader, La linea invisibile, Ursula Meyer, L'innocente, Luis Garrel, Me contro te, il film Missione Giungla, poi Anatar, che non so Anatar cosa sia,
io credo di non volerlo sapere,
sembra un porno, sì, che fa il verso a invece non lo è, però in realtà ad Avatar, peccato. Io vivo altrove di Battistone. Da dove partiamo?
Però è davvero una parodia in cui invece degli omini blu ci sono le anatre, non sto, sì, scherzando, ed è, sì, italiana, sì. Ed è una delle cose, cioè ho visto solo il manifesto ed è una delle cose più brutte che abbia visto. Ottimo. Non è neanche italiana, è Alex Smithy, però non so perché My Movies si dice che è italiano, io non so
come
nulla.
Ti permetti, ho sceneggiata io
di riportare in vita la parodia all'italiana, non so se la parodia, bellissimo, all'italiana è come la commedia all'italiana, lo dovrò vedere, perché devo dire il manifesto è una bruttezza.
Anatar. Cioè praticamente sono delle anatre al posto
poi disegnate male. Cioè una cosa, vabbè, madonna, okay, è terribile.
Da dove partiamo?
Va bene, allora, guarda, io farei velocissimamente i film minori, perché poi non si può non parlare di Chazelle.
Sì.
Quindi minori, per modo di dire, perché Io vivo altrove di Giuseppe Battistone, esordio alla regia di Giuseppe Battistone, attore, sì, molto molto bravo. Io ricordo un suo Orson Welles clamoroso a teatro. Si capiva che aveva le stimmate dell'autore. Qua diciamo si mette dalle parti di Matteo Leotto, no? Anche proprio in termini geografici, tra Italia e Slovenia, ed è una commedia che lui ha già interpretato come attore, diciamo come tipologia, no? La commedia del ritorno, i sogni, cioè, pensate al grande sogno, dove finalmente hanno recitato insieme lui e Fresi, in modo che così se li scambiavano, li scambiavano comunque almeno nello stesso film.
Sì. E somigliano un pochino.
Sì, loro dicono di no, poi dice, sai, vabbè, sono grassi e rossi, e quindi questo fa sì che il pubblico che non ha proprio tanta fantasia li
scambi un pochino.
Li scambi. La furbizia, secondo me, di iniziare come regista da una struttura facile, estremamente facile, nel senso, appunto, la commedia del ritorno, i sogni, lui come protagonista, però lo fa bene, cioè lo fa da set, a me è piaciuto, mi ha divertito, lui è sempre bravissimo. Io consiglio sempre di vedere Anche io sono lì di Andrea Segre, perché Battistone ce lo ricordiamo sempre o come lo sfigato nei melodrammi o come un elemento quasi di commedia. In Io sono lì fa lo stronzo e lo fa benissimo.
Okay.
È davvero un attore completo. L'innocente di Louis Garrel, io vivo sempre un dolore molto forte con Louis Garrel, perché Louis Garrel è il simbolo dei radical chic. Io odio i radical chic, però Louis Garrel è bravo.
Ok.
E quindi non riesco a stroncarlo. Però L'innocente, che ha, diciamo, una serie di situazioni interessanti, è veramente il film con la pashmina. Cioè è veramente il film che io mi immagino la domenica mattina che vanno a vedere, diciamo, ai Parioli.
La domenica mattina, sì, con,
esatto,
la baguette sotto il braccio,
esatto,
e in bicicletta, ricordo.
Venendo da Parigi.
Abbiamo qualche altro luogo comune.
Esatto, no, cioè, però quello che a me piace di lui è che ha una... ha un gusto per la commedia che non porta avanti. In questo, insomma, lui è molto amico di Nanni Moretti. Secondo me ha lo stesso spirito di Nanni Moretti, solo Nanni Moretti ci va giù quando decide di fare il pezzo di commedia, ci va giù un più pesante. Però c'ha un'ironia che non gli sospetteresti guardandolo in faccia. Quindi, sì, insomma, anche questo fin da sette mi è piaciuto molto. C'è anche un po' di smoothie. Lui da regista sperimenta molto più che da attore, dove invece va a finire sempre più o meno negli stessi ruoli e con gli stessi registi, anche perché fa parte, diciamo, di una cerchia abbastanza ristretta ed eletta del cinema francese. Babylon, diciamo che salterei Anatar, salterei Me contro te, perché possiamo anche proprio non sì. far finta di niente. E Babylon è il film,
fin della settimana.
La settimana, il okay. film che non il film della settimana, cioè anche il film della settimana, sì. Però è il film di cui si parla. Quella critica si è divisa in maniera molto forte. È anche giusto, perché è un film eccessivo, è un film imperfetto. Però
Damien Chazelle, ricordiamo, è il regista di La La Land, no?
Whiplash, okay. Insomma, il bambino d'oro di Hollywood in questo momento. Lui prende Margot Robbie e Brad Pitt, che avevano già fatto il film su Hollywood di Tarantino, e fa un altro film su Hollywood, ai tempi del passaggio dal muto al sonoro. Racconta Hollywood come diciamo la Babilonia, appunto, della perdizione, del piacere cercato a tutti i costi. È un saggio di regia continuo. C'è un momento in cui lui praticamente, noi ci troviamo a vedere dei trailer montati velocissimi dei film che si stanno girando a Hollywood, però non dei trailer dei film, dei trailer del momento in cui si gira, che sono dei pezzi di regia che se tu lo tagliavi, come un po' il corto su Shining, il pezzo su Shining di Ready Player One, che se tu lo tagliavi e lo mandavi agli Oscar vincevi come migliore corto. Ha tantissimi anche difetti, eccessi, però sta raccontando anche una
film
cosa
film molto lungo, poi ho visto.
Lunghissimo, assolutamente, però c'è tanto cinema, e io devo dire, soprattutto in questo periodo, godo se qualcuno, insomma, si prende qualche rischio. Non è un film perfetto, c'è questa generazione, secondo me, dei Nolan, Villeneuve, Chazelle, che sono talmente bravi con la macchina da presa che a volte si scordano un po' la storia, oppure ci mettono troppa storia. Io dico sempre che Nolan sta a Kubrick come Chazelle sta a Scorsese, se fosse posseduto da Baz Luhrmann.
Ok, vabbè.
E quindi questo dovrebbe farvi capire che cos'è Babylon. Alla fine a me è piaciuto, e viva chi rischia, insomma.
Bene, bene, bene. Allora direi che facciamo un velocissimo riepilogo, solo giudizio, dei film della settimana, che in realtà poi sono Io vivo altrove di Giuseppe Battiston.
Si può.
Poi abbiamo Babylon di Damien Chazelle.
Ma secondo me si deve, perché quando esce un film del genere, anche solo perché se ti fa incazzare, però hai qualcosa di cui parlare. Insomma.
Anatar. No,
Anatar si deve vedere solo per il suo manifesto.
Me contro te. Vabbè, insomma.
Me contro te non è. Adesso dico una cosa da vecchio. Da non è cinema, nel senso che è un'altra cosa.
Marketing, non so come vogliamo
sì,
dire.
Sì, ma fatto anche bene, credo. No? Sì, cioè, sì, come se io dovessi dire. I corti dei Jagal su YouTube sono sì, quelli forse sono più cinema di me contro te, però è un altro formato, chiaro, un'altra roba.
Va insomma. Bene, senti, facciamo così, mandiamo una canzone,
cioè, se la vedo su Frisbee la faccio vedere a mio figlio, no?
certo torniamo fra pochissimo con Elisabetta Villaggio. Prima arrivano gli Arctic Monkeys.
Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding in.
Arctic Monkeys con Fluorescent, Adolescent. Su queste note diamo il buongiorno, il ben ritrovata, bentornata a Radio Rock, Elisabetta Villaggio. Ciao Elisabetta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come stai? Tutto bene?
Sì, sì, tutto bene, grazie.
Allora, senti, siamo qui per presentare il libro di Paolo Villaggio, Come farsi una cultura mostruosa, riedito da, devo dire, in maniera valorosa, perché i ragazzi di biblioteca fanno delle cose veramente sempre molto molto interessanti e molto belle, con la prefazione di Boris Sollazzo che è qui,
la grande prefazione
di Boris Sollazzo che è qui, la postfazione di Elisabetta Villaggio che è qui, quindi praticamente ne parliamo, diciamo così, a ragion veduta di questo libro. Naturalmente ricordiamo che è un libro che tuo papà, che Paolo Villaggio, pubblicò per la prima volta da Bompiani, se non sbaglio, nel 72, sì. Esce con questa versione aggiornata, con copertina rigida, corredato da foto di scena. Insomma, dopo 50 anni, Elisabetta, hai deciso di rimettere mano a questo libro. Raccontaci un attimo come è nata l'idea, come è stato anche riprendere in mano il lavoro di tuo papà e quanto poi quello che ha scritto nel 1972 risulta in realtà ancora attualissimo.
Ma in realtà sono stata contattata dalla casa editrice biblioteca e mi ha detto: vorremmo ripubblicare questo libro, anche perché i diritti, insomma, dopo 50 anni, insomma, sono nostri. Ho detto molto volentieri. Tra l'altro è l'unico dei libri di mio padre che io non avevo a casa ed è abbastanza introvabile. E gli ho detto: beh, a questo punto però facciamolo uscire subito, perché ci siamo sentiti a fine settembre, quindi in un attimo, ecco, facciamolo uscire subito, perché così sono i 50 anni, 72,
certo.
E poi usciva anche con l'anniversario, mio padre il 30 dicembre avrebbe compiuto 90 anni, quindi anche con quella data lì. E quindi è stato fatto un lavoro molto veloce, il libro è esattamente identico, a parte appunto questa prefazione, postfazione e delle foto che gli ho dato io, ma non ha neanche i numeri di pagine. Infatti quando me l'hanno dato per rivederlo un attimo, gli ho detto: ma non avete messo i numeri di pagina? Dico: no, è per scelta, perché neanche l'altro li aveva, certo. Quindi hanno voluto mantenere tutto esattamente identico. Sì, è tuttora molto moderno, molto contemporaneo, un'anticipazione di quelli che sono poi i giochi, i vari trivial, eccetera.
Certo,
tra l'altro la mancanza di numeri di pagina credo che fosse voluta anche nella prima stesura, perché questo è veramente un libro che tu puoi in qualche modo, di cui puoi fruirne aprendolo a caso, iniziando dalla fine, cioè ha questa caratteristica, certo. E ti racconta comunque sempre una storia.
Sì.
Cioè ti porta sempre da qualche parte e in questo senso è quasi un gioco di ruolo, no? Più che il trivial, perché del trivial prende il gusto del quiz, ma poi il percorso intellettuale che fa Paolo Villaggio nel raccontare queste cose attraverso una serie di risposte sbagliate, lo dicevamo noi in una presentazione, forse la cosa più bella di questo libro è che le verità le dice attraverso le risposte sbagliate, che credo che sia la metafora della vita più bella in assoluto.
Certo.
Sì, in alcuni casi ci sono, la risposta giusta è talmente paradossale che dici: no, la escludi. E poi ci sono tutte assonanze con i dialetti che sono buffe.
Sì, perché ricordiamo, tra l'altro, scusa, ti interrompo Elisabetta, Boris, come è concepito il libro, no? Per chi ci sta seguendo.
Il libro è un insieme di quiz a risposta multipla in cui delle domande assolutamente credibili, cioè, e anche interessanti, cioè, sareste bugiardi se non andaste su Wikipedia 6 o 7 volte, anzi non andate su Wikipedia dopo quello che è successo quel report che hanno detto, insomma, che cosa fanno se non andate sulla,
sì.
Là dice la Britannica, l'enciclopedia britannica,
sì.
No,
sì,
lui dice,
certo.
L'enciclopedia britannica,
certo.
Se non siete andati sull'enciclopedia britannica almeno 6 o 7 volte dopo aver letto questo libro, e ci sono questi quiz a risposte multiple con, diciamo, delle risposte, delle domande, anzi no, c'è il titolo Kafka per esempio, è sempre un
Proust,
sì, via dicendo, che ti introducono a qualcosa che dovrebbe essere scontato, e scontato non è, perché anche quando la risposta giusta è evidente tu non puoi fare a meno di goderti le risposte sbagliate, perché lì c'è il genio, c'è il calambur, il gioco di parole, anche secondo me in alcuni casi la critica politica, sociale,
sì.
Tra l'altro, dopo mi sono segnato un po' di domande che i nostri ascoltatori hanno fatto e che non siamo riusciti a leggere quando Elisabetta ci è venuta a trovare la prima volta per presentare il suo libro Fantozzi dietro le quinte, e anche altre che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori dopo aver letto il libro. Quindi dopo magari leggiamo qualcosa. Tutto l'altro, Boris, hai provato, ti sei cimentato anche tu nel, diciamo, nella composizione di una scheda dedicata a Paolo Villaggio, con tutte risposte però tutte giuste.
Tutte, diciamo, giuste. Vabbè, quello ancora mi vergogno, nel senso che io adesso Elisabetta forse non lo sa, nel senso era un periodo molto, lo sapete tutte e due, era un periodo molto complicato tra i figli, stavo cambiando lavoro, c'erano tante cose che dovevo fare, e devo dire, quando mi hanno dato il libro ero molto contento, perché mi avevano detto Elisabetta era contenta del fatto che facessi io la prefazione, ma avevo pochissimo tempo. Quando apro il libro, che non conoscevo, dico cavolo, mi ha detto bene, perché posso leggerne due o tre e fare la prefazione serenamente. Solo che ne leggevo due o tre, iniziamo a scrivere, e poi ho detto ma dai, leggiamone altre due o tre. Insomma, sostanzialmente era credo mezzanotte e mezza, ho fatto le tre, perché un po' scrivevo, un po' leggevo, e alla fine l'ho letto tutto. E alla fine, diciamo, forse complice il fatto che fossero le tre di notte, ho detto però mi piacerebbe che la prefazione si chiudesse con un tributo, no? Cioè, certo, cercando di imitarlo. Il dramma è che poi ho riletto il libro, ho riletto la mia scheda, e la mia scheda fa cagare rispetto alle sue.
Vabbè,
quindi è drammatico, cioè, nel senso che, ho praticamente stampato il mio fallimento.
Ho capito.
Voleva essere un affettuoso
punto
tributo.
Di riferimento è troppo elevato. Senti, facciamo una cosa, adesso ci fermiamo un attimo, anzi, per meglio dire, ascoltiamo la prima scelta musicale di Elisabetta Villaggio, che mi ricorda, insomma, l'altra volta già ci avevi parlato del tuo amore per il boss, per Bruce Springsteen, quindi raccontaci di questa scelta musicale.
Beh, questo è l'ultimo disco che è uscito, quindi ho scelto quello. Io sono già qua col biglietto in mano, pronta.
Sei pronta
per il 23
per...
maggio? Sì, sono andata su lì dove si compra il ticket, Roanan, come si chiama.
Subito ti sei accaparrato.
Sì, ho
il biglietto.
Cercato il pit, ma non ce l'ho fatta. Però comunque ho due biglietti pronti.
Benissimo, quindi Night Shift, all'ultimo album di Bruce Springsteen, scelto dalla nostra Elisabetta Villaggio. Torniamo fra poco a chiacchierare insieme.
Lifted us higher and higher, keep and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Wanna be some sweet sounds coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift.
Ultima volta, 17:89, stavamo parlando fuori onda proprio della, delle nuove uscite discografiche, della difficoltà poi di proporre delle cose fortemente innovative, ma della voglia anche spesso di apprezzare insomma dei nuovi dischi comunque fatti di belle canzoni che non guasta, no? Parlavamo anche del nuovo disco di Hip Hop, parlavamo del Boss scelto dalla nostra Elisabetta Villaggio, che è in studio con noi quest'oggi per parlare del libro di Paolo Villaggio, Come farsi una cultura mostruosa, riedito da Biblioteca nel 2022 a 50 anni dalla prima uscita, con prefazione del nostro, scusa Boris, sì. vai avanti un attimo tu.
Va bene, no, intanto lo so, capita, purtroppo succede. Una delle cose che ti volevo chiedere a proposito del libro è se hai qualche, una cosa che non ci siamo chiesti nemmeno nella presentazione, se hai qualche piccolo aneddoto su come nasce il libro, come arriva l'idea, quando lo scriveva, perché dall'aria anche di essere qualcosa che tu ti potevi appuntare volta per volta, insomma, se hai visto la genesi del libro.
Ma sinceramente non troppo, perché mentre quando ha scritto Fantozzi, che era uscito un anno prima, io mi ricordo che lui lo scriveva a mano e poi ci leggeva i pezzetti. Questo no, però siccome mio padre era una persona molto veloce, io sono sicura che l'ha scritto proprio di getto, buttato giù velocemente. Tra l'altro anche io stessa sono andata a cercare sull'Enciclopedia Britannica tanti significati, mentre invece lui, proprio perché era di una cultura mostruosa, li sapeva tutti. E ce ne sono alcuni che sono al limite del cinismo, sì, del paradossale, come Auschwitz per esempio. Posso leggere?
Devi anche perché qua per fortuna è un posto libero, però devo dire un'altra cosa che dicevamo spesso è che forse questo libro scritto adesso sarebbe stato difficilissimo da pubblicare.
Eh sì, perché con questo politically correct insomma l'avrebbero un po' boicottato. Allora, Auschwitz ovvio che tutti sanno qui cos'è. Però lui le quattro possibilità che dà: unione di Auschwitz, alleanza tra alcuni principi protestanti bavaresi contro principi cattolici sancita durante la guerra dei 30 anni. Famosa di vittoria di Napoleone contro gli austro-russi nel 1805, da cui il famoso Il sole di Auschwitz. Colonia elioterapica voluta dal Führer per la rieducazione dei bambini ebrei polacchi. Tipo di acquavite ad alta gradazione alcolica che si usa servire a Belgrado insieme a krauti maleodoranti. Quindi
L'hai scelto secondo me la migliore, perché da una parte la seconda, che è appunto Austerlitz invece che Auschwitz, dimostra veramente la cultura mostruosa di tuo padre, no? Perché è veramente una raffinatissima come cosa. E dall'altra parte ritirare fuori la definizione che i nazisti davano dei campi di concentramento, e che pochi ricordano, è uno degli atti più politici che si potessero fare.
Sì.
Cioè io lo trovo assolutamente straordinario.
Poi leggiamo magari qualcun altro. Intanto sono sopravvissuto, volevo dire a tutti quanti, stavo per morire.
Però questo scherzo di Paolo Villaggio.
Sì, cioè, infatti,
me lui è tornato.
Siamo interpretati così, per punirmi.
Detto, è una celebrazione troppo seria, creiamo qualche problema.
Poi magari ne leggiamo anche qualcun'altra, Elisabetta, se ti va. Intanto volevo leggere un po' di messaggi che sono arrivati al 38, se ce la faccio, se sono arrivati al 3899-106-600. C'è Paolo che scrive: grazie alla vostra presentazione ho letto, anzi, aperta parentesi, divorato Fantozzi dietro le quinte. Suo padre è davvero un'ispirazione per chiunque, scrive Paolo. C'è
grazie
qualcuno,
Paolo,
che era curioso di sapere, di conoscere così il cioè, è chiaro che è difficile da raccontare, anche poi ovviamente molto privata come cosa, però il tuo rapporto con Paolo Villaggio, perché insomma ci scrivono, era sicuramente stato un personaggio anche molto riservato, come tu racconti nel tuo libro, a tratti forse anche un po' burbero per certi versi, e quindi c'è qualcuno che ci scriveva, sto cercando di recuperare il messaggio, come è stato il tuo rapporto personale con lui.
Ma è stato anche molto conflittuale, perché però questo conflitto mi ha aiutato molto poi a farmi le spalle larghe, a diventare una persona forte, perché lui non ha mai sgridato, non ha mai alzato la voce, non mi ha mai rimproverato direttamente, però bastava a mezzo sguardo che capivi qual era la cosa giusta e qual era la cosa sbagliata. Ma a livello proprio intellettuale era una persona di una grande onestà intellettuale, anche se poi aveva dei modi di fare un po' cialtroneschi, ci si definiva lui stesso o lo definivano i suoi migliori amici, tipo saltava appuntamenti, ma non appuntamenti a Roma al bar, ci vediamo a Milano, tra 3 giorni poi spariva. E però è una persona anche molto molto stimolante, curiosissimo, per cui pieno di stimoli, era curioso del cibo, quello lo sanno tutti, ma di qualunque cosa, del cinema, della storia, anche molto, insomma, della storia, lui sapeva molto, avrebbe potuto tenere delle lezioni all'università di certi argomenti storici. E alcune volte appunto era molto burbero, quindi poteva diventare anche un po' insopportabile, ma se no era una persona esilarante con cui non ci si annoiava mai.
C'è, ecco, c'è qualcuno che chiede: con una personalità così forte si poteva ragionare?
Sì, si poteva ragionare, ogni tanto anche un pochino a scontro, sempre verbale ovviamente.
Cioè, si poteva ragionare ma non avere ragione, secondo me.
No, avere ragione era difficile.
Che sono due cose diverse, sì, infatti. C'è qualcun altro che chiede chiaramente scoperto il suo rapporto, ha conosciuto Fantozzi, ma ha letto probabilmente anche il tuo libro, e quindi insomma ripercorso il rapporto con alcuni attori legati a quel ruolo, come Anna Mazzamauro, Pino Fernando e Le Due Pina, e chiede in che rapporti tu sei con loro e secondo te come vivono loro oggi il rapporto, che rapporto hanno oggi con Fantozzi.
Modo, diciamo, tuo padre temeva, no, l'identificazione con Fantozzi, e sì, loro pure hanno vissuto la stessa cosa.
Esatto. Allora, Anna Mazzamauro è quella che è un po' la più sofferta, perché diceva: io nasco come attrice teatrale, questo personaggio, certo, legato addosso non mi piace. Invece poi lo racconta anche nell'intervista che le ho fatto, si è resa conto che invece le è stato molto utile anche a, certo, livello lavorativo, tant'è che lei adesso va in giro, fa delle col teatro, con un suo spettacolo, e dove lo nomina continuamente, anche nella locandina lo usa. Milena Vukotic è quella che poi, insomma, Milena Vukotic prima di fare Fantozzi aveva lavorato con Buñuel, tanto per dire,
certo,
è un'attrice a tutto tondo, ed è quella che secondo me è la più tranquilla su questo, perché poi secondo me Milena Vukotic, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una donna molto intelligente, quindi senza nessun pudore, senza nessuna sovrastruttura, lei è passata da Buñuel, Fantozzi al medico in famiglia, sì. E ogni volta dà un qualche cosa di suo, di importante e di romantico anche a questi personaggi.
Tra l'altro ex prima ballerina Milena Vujic, sì, ha quattro, sì, vite diverse, e te lo confermo perché in un festival che, con cui collaboro, gli abbiamo dato un premio alla carriera.
Sì, avevo letto ultimamente.
E le parole con cui ha parlato dell'esperienza con Paolo e di Fantozzi sono state per molti sorprendenti, perché uno poteva immaginare, no, che magari invece è stato solo parole di affetto e di, anche molto sincere anche, sì, sul, sì, loro rapporto. Però è un personaggio che rivendica, come dici tu, secondo me è il sinonimo della sua intelligenza.
Sì. E Plinio, beh, è una persona molto dolce, ogni tanto mi manda dei messaggini, buongiorno, come stai o cose così.
Senti, invece leggo sempre qualche altro messaggio. Dunque, qualcuno scrive: nel libro precedente, Fantozzi dietro le quinte, in cui racconti il rapporto con tuo padre, ne parli come uno che la felicità l'ha quasi perseguitata. Cosa intendi con questa espressione, ti chiedono?
Ma intendo che alla fine noi abbiamo a disposizione la nostra vita, appunto. Quindi, secondo me, stare lì a lamentarsi sempre, a piangere, poi te la tiri anche in un certo senso. E invece uno deve dire: aspetta, ho questo, cerchiamo io di dare il meglio, ma anche di prendermi il meglio. E non è un discorso egoistico, ma un discorso anche perché poi la gente un po' più allegra, la gente che crede nelle cose, diventa più piacevole per tutti quelli che sono intorno, anche quelli che...
Certo.
Piangono sempre, si lamentano, per carità, le cose brutte succedono nel corso della vita, per forza. Però secondo me significa un po' questo, crederci e fare di tutto per acchiappare queste cose.
Cioè, non l'ha scaricato ancora la nostra versione web di WhatsApp, però credo che sia, perché lo riconosco mi sembra di intravedere Paolo Villaggio sulla spiaggia, quindi credo che sia il libro di Fantozzi, infatti è il secondo tragico libro di Fantozzi, pubblicato da Rizzoli, prima edizione, quindi capolavoro del grottesco, della letteratura italiana in generale. Ci manda la foto Riccardo, conservo questa edizione fin da bambino e ce l'ho anch'io, quella lì, quindi è una bellissima prima edizione di un
libro che
un bellissimo libro.
In un paese diverso avrebbe vinto lo Strega,
sì, cioè, sì, assolutamente, sì.
E anche in questo senso lui aveva un grande gusto nel giocare sul piano della cultura, cioè sulla sua grande cultura e sulla poca cultura, per esempio, che diceva che avesse Fantozzi, no? Cioè,
sì,
che...
Fantozzi era un uomo medio e mediocre, soprattutto, che leggeva il Corriere dello Sport, insomma questi giornali così al massimo. Ma questo mio padre un po' ne ha risentito e ha avuto la sua rivincita, perché da una certa critica era visto come mediocre. E quando ha preso il Leone d'Oro a Venezia, allora lì c'è stata la riabilitazione ufficiale.
Infatti c'è qualcuno che chiede qual era il film preferito di Paolo girato da lui, quello con Fellini?
Ma non lo so, sicuramente, beh, anche i primi Fantozzi, anche perché soprattutto il primo, quelle sono una sua creatura,
certo.
Un suo terzo figlio, dico io, sì. Proprio il personaggio, quindi lì c'è più di lui, lì è tutto lui come autore, non solo come attore. Sicuramente lavorare con Fellini per lui è stato esilarante, era contentissimo. Poi appunto Fellini era un genio, una persona intelligente, quindi una persona con la quale non ci si annoiava mai. Ma tanti altri, anche quello dei bambini del Io speriamo che me la cavo, sì, di Lina Wertmüller, che si era creato un rapporto molto carino con i bambini. Tra l'altro, che mi hanno invitato adesso al Festival di Torino, che l'hanno portato lì, hanno fatto questo documentario sui 30 anni dell'uscita del film. Io me la sono cavata,
sì.
E ci sono tutti loro cresciuti, ovviamente, perché sono passati 30 anni. È stato molto molto carino, emozionante anche rivederli.
Perché non lo sapesse, Io speriamo che me la cavo è stato un best seller di un maestro, sì, elementare Marcello napoletano,
Marcello Dell'Orta,
che appunto mise anche, diciamo, con un'operazione forse eticamente anche un pochino ambigua, mise in un libro i temi dei suoi piccoli studenti, e ne uscì una sorta di bestiario, però molto tenero, molto divertente, della scuola italiana, in particolare meridionale. E papà interpretò il maestro,
sì.
Allora, io ricordo il libro di Paolo Villaggio, la riedizione di Come farsi una cultura mostruosa, edito da Biblioteca, con prefazione di Boris Villaggio e di Boris Villaggio,
è
un lapsus freudiano,
Elisabetta Solazzo.
forse
quarto
il più
figlio,
bel,
quarto dire, figlio.
È forse il più bel complimento che tu mi hai fatto da 17 anni a questa parte.
È il quarto figlio, diciamo così, di Paolo Villaggio.
Un consiglio?
Dopo Elisabetta, Pierfrancesco, Fantozzi e Boris Solazzi.
Secondo me questo libro va letto in tandem con quello di Elisabetta.
Sì.
Cioè leggi quello di Elisabetta, sì. Poi ti vuoi prendere un attimo una pausa? Prendi l'altro,
sì, sfogli e
leggi due o tre, tre voci.
Comprateli entrambi.
Tra l'altro, cioè, è la morte sua.
Il libro è disponibile anche in ebook. Però io, come al solito, per i libri di biblioteca, devo dire, consiglio sempre questa cosa. Consiglio il cartaceo, che è anche un bello oggetto da collezione.
Ma secondo Boris è in pelle umana.
Ed è bello, esatto. Ed è bello avere in casa. C'è il super classico. Torniamo fra pochissimo.
Radio Rock, super classico.
Pilots con Interstate Love Song. Io vi ricordo che se hai non più di 35 anni, vivi nel Lazio e fai musica, puoi iscriverti alla quarta edizione di Lazio Sound, programma della Regione Lazio rivolto ai giovani talenti musicali, un'opportunità unica per dare spinta alla tua musica. Vai su laziosound.regione.lazio.it e invia la tua candidatura entro il 19 febbraio in palio la produzione di un album, un singolo, un videoclip, l'ufficio stampa, la partecipazione ai più importanti festival europei e italiani, tra cui lo Ziget in Ungheria, il Giazzaldi in Spagna e lo Spring Attitude Festival. A proposito di live, il prossimo 28, già l'avevo accennato, ma il prossimo 28 gennaio ci saranno 1789 al Wishlist per Faro Release Party, quindi la festa di uscita del nuovo lavoro dei 1789. Faro, la band romana, in concerto per la presentazione ufficiale del loro primo lavoro, disponibile dall'11 di questo mese. La band, che prima si faceva chiamare Set Side Project, torna appunto con un nuovo progetto. In apertura Lepre e Calzini, special guest Giancane e Margherita Vicario, ingresso 7 euro, inizio live ore 21, sabato 28 gennaio 1789, in concerto per il Faro Release Party al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma. Cerca l'evento su Facebook. Bene, allora, tanto c'è qualcuno che ci scrive, siamo con Elisabetta Villaggio, stiamo parlando del libro di Paolo Villaggio, Come farsi una cultura mostruosa, lo trovate in libreria e nelle librerie online, naturalmente anche in versione ebook, ma come detto, privilegiare se potete l'oggetto fisico. Un abbraccio ad Elisabetta. Ci scrive Davide: è vero che l'hooligan che impartiva lezioni di violenza a Fantozzi era il figlio?
Sì, è vero.
Ecco, c'era questa curiosità che voleva, e voleva togliersi il nostro Davide. Intanto Boris, dobbiamo quasi salutarci, però se abbiamo insomma qualche altra domanda per Elisabetta prima di salutarci, ma poi Elisabetta spero che ci tornerà a trovare comunque presto.
Molto
visto
volentieri.
Che mi permetto di dire amica di Radio Rock, quindi insomma ti aspettiamo presto di nuovo in studio.
Ma io diciamo che è una curiosità un po' trappola, nel senso non te l'ho mai chiesto, ma ho sempre avuto questa curiosità: c'è qualcosa che tuo padre non ha fatto e che avrebbe voluto fare?
In realtà sì, c'era un romanzo che voleva scrivere, Il giardino di Gerlando, che aveva iniziato a buttare giù qualche cosa e poi è rimasto lì. Ma però era proprio una cosa completamente diversa da quello che ha fatto.
E tu sai di che cosa parlava? No. Che sarebbe bellissimo.
C'è qualche pagina scritta a mano, sì, che mia madre tiene gelosamente, non me lo fa neanche vedere. Dice, no, questo lo tengo io nascosto.
Mamma mia. No, perché io poi lo ricordo a teatro, non mi ricordo il titolo, però era un teatro a Trastevere dove l'ho intervistato e dove, diciamo, nella prefazione uso dei virgolettati che lui mi diede in quell'occasione, e aveva ha mantenuto una vitalità creativa e artistica fino alla fine enorme.
Sì, poi devo dire che anche l'ultimo periodo lui ha lavorato fino a un mese prima di stare male, insomma, pochi mesi prima di andarsene, e anche quando stava male, insomma, non camminava più, era un po' anche un po' depresso, diciamo, come si accendeva una telecamera, una macchina da presa o come saliva su un palco,
pazzesco,
risorgeva.
Tra l'altro, ragazzi, io un altro paio di cose al volo. Dunque, la prima è questa: chi si avvicina, anche magari molto giovane, no, a Fantozzi, chiaramente scopre un mondo, un personaggio straordinario che ha fatto la storia, poi piano piano però scopre Paolo Villaggio e si rende conto che al di là del personaggio trova un uomo di una cultura pazzesca, di un'intelligenza raffinatissima. Qualcuno ci chiedeva da dove nasce questa fame di cultura inesauribile di Paolo, precedenti in famiglia, cioè...
Beh, allora, mio nonno era un ingegnere, anche lui una persona colta, molto bravo nel suo lavoro, però era più sulla matematica, l'astronomia. Mia nonna era nata nel 1905, si era laureata all'estero, cosa che è difficile per le donne oggi, figuriamoci all'epoca, e in letteratura tedesca, e fino all'ultimo minuto ha letto libri anche in tedesco. Mio zio, cioè suo fratello gemello, è stato credo il più giovane professore di ruolo all'università di Pisa, la Normale di Pisa, quindi c'era questa cosa con mia nonna. Era una grande amante della musica classica e si sentivano sempre Bach, Mozart, Beethoven a casa.
Ma è possibile clonarvi? Cioè possiamo fare una cosa? Nel senso che mi sembra un DNA che non dovrebbe essere perso a questo
infatti.
Punto.
No, senti, devo bacchettare un po' i nostri ascoltatori, perché un nostro ascoltatore che ci manda una cosa che in forma di domanda, che però se tu avessi letto il libro di Elisabetta, che ti invito a leggere e che, come dice giustamente Boris, ti invito ad associare al libro che stiamo presentando oggi, Come farsi una cultura mostruosa, la riedizione del libro di Paolo Villaggio,
li godi perfettamente tutti e due in
sì, perché chiede: ma è vero che Paolo Villaggio è stato scoperto da Maurizio Costanzo, giusto?
Sì.
Questo aneddoto è raccontato nel tuo libro,
sì,
se
sì,
lo
no,
vuoi...
questo è vero, è raccontato nel libro, ma anche mio padre l'ha raccontato in mille interviste, sì, in maniera del tutto casuale, perché mio padre faceva spettacolo a livello del tutto amatoriale con un gruppo di studenti universitari e la Baistrocchi, e una sera in un teatro diretto da Ivo Chiesa doveva andare Iannacci, aveva l'influenza, quindi Ivo Chiesa all'ultimo gli ha detto: vai tu, fai quelle robe che fai così. Lui è andato, si è affrontato questo pubblico vero, pagante, vero nel senso pagante, e lo spettacolo è andato bene. C'era Maurizio Costanzo lì, che alla fine dello spettacolo l'ha raggiunto, sono andati a cena fuori a mangiare la famosa focaccia col formaggio,
sì,
e gli ha proposto di venire a Roma a lavorare in questo teatrino che aveva lui a Trastevere, il 7x8. Mio padre è andato pensando di stare 2 giorni, invece poi la cosa è andata molto bene
si è trattenuto molto, esatto, più a lungo. Va bene, Boris, io ringrazio Elisabetta Villaggio che è stata con noi quest'oggi, che invito insomma a tornare a trovarci presto. Ha mantenuto la promessa di tornare a trovarci, perché le avevamo già chiesto di tornare in occasione della presentazione del suo libro. Quindi ricordo Come farsi una cultura mostruosa, lo faccio vedere in camera agli amici di Twitch di NSL canale 88, edito da Biblioteca con la prefazione del nostro Boris, con la postfazione di Elisabetta Villaggio. Grazie ad entrambi. Boris, lo ritroviamo naturalmente martedì prossimo qui in studio. Elisabetta, ti aspettiamo presto qui a Radio Rock.
Molto volentieri, grazie.
Grazie mille, grazie, a presto. Elisabetta. Tra pochissimo Gagarin con Tatiana Fabrizio. A lunedì, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.